allora, quando sono le 10:31, in attesa di insomma stabilire il collegamento di cui vi dicevo poco fa, vorrei leggere un altro articolo nel frattempo che troviamo a pagina 8 del manifesto di oggi. In realtà l'intera pagina 8 è dedicata al tema dell'istruzione e della ricerca, educazione cinica. È il titolo che viene proposto da questo articolo di Luciana Cimino: tagli e precariato in Italia, la notte della ricerca, 5.000 firme in poche ore per la petizione dei docenti di ruolo, Bernini aumenti i fondi. Quindi diciamo raccolta firme, 5.000 firme in poche ore contro la precarizzazione dei giovani ricercatori e i tagli alla ricerca. Primi di agosto, si dice, il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL di revisione delle figure per il ruolo nell'università, prevedendo 5 figure post laurea, tutte precarie, per alcune delle quali non è neanche previsto il riconoscimento di un reale rapporto di lavoro, si legge nel testo. La borsa di assistente alla ricerca junior, la borsa di assistente alla ricerca senior, il postdoc, il professore aggiunto, il contratto di ricerca non sono tutele crescenti, sono solo laureati e dottori di ricerca che svolgono attività ma a cui non si riconoscono diritti, rappresentanze e minime tutele come malattia, ferie e altro. E diciamo quindi c'è questa mobilitazione in corso, questa raccolta firme sulla precarietà. C'è poi un'altra questione, allora, in corso a Roma a partire da stamattina la 10ª edizione, se non sbaglio, sì, di educare alle differenze al Rossellini, presso l'Istituto Superiore appunto Rossellini a Roma Sud. E a pagina 8 troviamo appunto un articolo firmato proprio da Educare alle Differenze, buone pratiche educative contro i fantasmi del gender. Ci sono tutte quelle cose su cui la società tace senza rendersene conto, destinando a un disagio solitario chi quelle stesse cose le sente senza saperle nominare. Così scrive Annie Ernaux in Gli anni. Educare alle differenze incontra docenti e scuole proprio per scardinare quei tabù, quegli stereotipi, quei silenzi. Oggi e domani proveremo a farlo di nuovo nel nostro meeting nazionale, che quest'anno si svolgerà appunto a Roma presso l'Istituto Superiore Rossellini. È il 10º anno che la rete Educare alle Differenze organizza incontri e formazioni proprio per affrontare silenzi e tabù che a scuola rischiano di trasformarsi in malessere, autolesionismo, violenze, dispersione scolastica. Il rischio d'altronde è estremamente concreto: sessismo, bullismi, razzismi, omo, lesbo, bitransfobia sono realtà che le giovani generazioni conoscono bene, le conoscono in primis perché fanno parte della società che abitano, una società maschilista al punto che diventa problematico declinare col genere giusto i nomi delle cariche politiche più importanti. Le conoscono perché discriminazioni e violenze fanno parte del lavoro, della loro vita quotidiana, dentro la scuola, sugli smartphone e a casa. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, il ministro Valditara aveva varato il Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto, un documento profondamente inadeguato che fortunatamente si è arenato. In compenso, il ministro ha recentemente emanato, nonostante il parere sfavorevole del CSPI, le nuove linee guida per l'educazione civica, dove si cita la violenza di genere solo per il triennio della scuola secondaria di secondo grado, affrontandola nei termini di occupabilità e imprenditorialità femminile. Quello che questi provvedimenti delineano è una interpretazione debolissima della violenza maschile contro le donne, colpevolmente emergenziale, inutilmente repressiva e per nulla orientata alla prevenzione e decostruzione della cultura patriarcale che la rende possibile. Attraversando la scuola in questi 10 anni di lavoro abbiamo invece incontrato moltissime persone che si impegnano con fatica e spesso senza risorse per portare avanti ciò che davvero serve a prevenire la violenza di genere: un'educazione trasformativa, realmente plurale, egualitaria e aperta. Solo così si possono abbattere pregiudizi e tabù dai quali nascono violenza, discriminazione e disuguaglianze. Invece di garantire fondi e continuità a questi interventi, però, il governo Meloni cala la mannaia con una becera propaganda anti-gender e con iniziative legislative. Ne sono un esempio la risoluzione del leghista Sasso, approvata presso la Camera Commissione Cultura della Camera, o il DDL Ravetto, dal nome della parlamentare della Lega che l'ha presentato a maggio, che nell'articolo 2 propone di vietare nelle scuole obiettivi educativi basati sulle teorie del gender. Lo scopo è mettere al bando chiunque sostenga che identità di genere, sesso e orientamento sessuale siano indipendenti o variabili nel tempo. Questa è una mostruosità comunità scientifica, oltre a una chiara dichiarazione di intenti, la destra vuole chiudere università e centri di ricerca, espellere i gender studies e gli studi delle donne dal nostro paese e riportarci a un passato privo di diritti e uguali opportunità. D'altronde la polemica di ieri sull'incontro all'Università Roma 3 promosso per uno studio scientifico di natura qualitativa sul benessere di infanzia trans e gender creative non testimonia altro. La buona notizia è che il mondo della scuola e buona parte della nostra società sta andando da un'altra parte, non teme chi ha un background migratorio, lo dimostrano le oltre 600.000 firme del referendum per la cittadinanza, non teme che la transfobia sia un virus e lo dimostrano le centinaia di scuole che hanno attivato le carriere alias, i migliaia e le migliaia di insegnanti che in questi 10 anni abbiamo incontrato combattono sanzioni e isolamento, crescono di numero e si fanno sempre più competenti. La stessa crescita della nostra rete Educare alle Differenze ne è una prova. Non staremo in silenzio e lo dimostreremo a cominciare da questo weekend alla 10ª festa di lotta e buone pratiche educative. E quindi auguriamo buon lavoro e buona 2 giorni a Educare alle Differenze, con cui e rilanciamo appunto anche il corteo, il presidio, scusate, per la difesa dell'aborto libero e gratuito di oggi pomeriggio alle 17:30 di fronte al Ministero della Sanità.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale.
E allora 10:39, dovrei essere insomma riuscita a stabilire un collegamento con un compagno, ci senti? Ciao. Ciao, buongiorno. Allora senti, abbiamo insomma durante la rassegna stampa fatto un po' un quadro degli ultimi avvenimenti, del bombardamento insomma su Beirut di questa notte, nei giorni scorsi abbiamo parlato un po' ovviamente, anzi ne parliamo costantemente della situazione del genocidio in corso a Gaza e anche degli attacchi israeliani in Cisgiordania. Intanto diciamo ci avviciniamo al 7 ottobre insomma anche in Italia si stanno muovendo delle cose in vista della mobilitazione chiamata per sabato prossimo, quindi per il 5, e non so se tu ci vuoi un attimo raccontare come sta andando, come è andata questa questione, cosa succederà.
La data del 5 ottobre è stata indetta già da inizio settembre parallelamente all'indizione che c'è stata anche una richiesta di autorizzazione per un corteo che partisse da Piazza Ostiense, da Piramide. A questa richiesta non è stato dato inizialmente riscontro, la questura di Roma ci ha tenuto sulle spine per oltre 3 settimane. Non abbiamo avuto alcun riscontro inizialmente dalla questura di Roma, dalla stampa abbiamo visto le dichiarazioni di Piantedosi e della comunità ebraica, che evidentemente ha portato avanti un lavoro di pressione di altri componenti anche del centrodestra. Ci sta Donzelli, che ha fatto un'interrogazione parlamentare, fatto già di per sé ridicolo, perché un'interrogazione parlamentare quando stai sostanzialmente al governo sembra essere semplicemente una sorta di prova di lealtà verso qualcheduno. Martedì c'è giunta appunto la chiamata da parte della questura, dove sono state convocate appunto le persone che hanno fatto la richiesta di autorizzazione e hanno ricevuto questo divieto firmato dal questore di Roma. Quello che è particolarmente preoccupante, oltre al divieto in sé come strumento, no, volto a far tacere qualsiasi voce si alzi contro la complicità italiana di questo governo e del governo Meloni con un genocidio in corso, sono anche le motivazioni che vengono riportate all'interno di questo divieto. Sostanzialmente l'unico motivo per cui una manifestazione potrebbe essere legalmente vietata è per questioni di ordine pubblico.
Certo.
Se ne abusa poi.
È lo spauracchio che viene utilizzato in qualsiasi situazione per giustificare qualsiasi cosa, la tutela dell'ordine pubblico.
Sì, il fatto è che in questo caso siamo andati anche oltre, perché la questura di Roma si lancia addirittura ad esprimere le proprie posizioni politiche e a vietare la piazza, anche perché la piattaforma su cui è stata indetta la manifestazione non gli piace politicamente, quindi siamo già un passo avanti.
Infatti io su questo ti volevo chiedere, perché mi sembra che il provvedimento, insomma, che vieta la manifestazione, che non autorizza, diciamo, la manifestazione del 5, sì, riporti un virgolettato.
C'è un accenno, molto fumoso su potenziale pericolo all'ordine pubblico, però nei fatti danno questo divieto perché non gli piace come è stata pubblicizzata, su quali contenuti è costruita. E vorrei aggiungere una nota: ci sono già state altre due manifestazioni nazionali in Italia nell'ultimo anno, da ottobre scorso ad oggi. Una il 28 ottobre a Roma del 2023 e l'altra il 24 febbraio del 2024. Ovviamente questi momenti di mobilitazione ampia hanno solitamente una piattaforma abbastanza generica, perché sono il frutto di
mediazioni.
Esattamente. In questo caso si è creduto fosse importante e necessario porre l'attenzione su tutta quanto una serie di punti relativi anche al coinvolgimento e alla complicità dell'Italia e del governo Meloni in questo genocidio. Si fa richiesta all'Italia di cessare la vendita e il trasporto di armi ad Israele, si mette a nudo la partecipazione dell'Italia anche per quanto riguarda la logistica nel transito di armamenti che poi vengono utilizzati da Israele, si fa menzione in maniera chiara ed esplicita alla complicità dell'Italia e di questo governo nella repressione dei palestinesi, riportando appunto la questione del caso di Anania Ish e gli altri due palestinesi arrestati in Italia. Si individuano chiaramente quelle che sono le responsabilità e si invita ad operare per fare in modo che questa collaborazione, questa connivenza e questa complicità venga posto un fine. Noi crediamo che sia quello evidentemente quello che ha infastidito, perché già abbiamo visto in passato minacce di denunce a chi portava uno striscione in piazza con su scritto "Governo Meloni complice del genocidio". C'è stato detto chiaramente da è stato detto chiaramente, no, che Meloni e genocidio non potevano stare assieme nello stesso striscione, perché altrimenti ti becchi una bella denuncia, accaduto un mesetto fa, per esempio. Per cui la nostra analisi è abbastanza chiara: c'è stata da un lato pressione da parte delle comunità ebraiche, che sono uscite con diversi comunicati a tal riguardo, andando a distorcere, a mistificare anche quelli che sono i contenuti su cui viene costruita questa mobilitazione, e d'altro canto, essendo costruita su una piattaforma chiara, netta, con una posizione politica particolarmente avanzata, la scesa in piazza di decine e decine di migliaia di persone cioè in maniera anche specifica, la partecipazione attiva dell'Italia in questo genocidio in corso, evidentemente dà fastidio. È una decisione politica, è un divieto politico basato su motivi politici, completamente arbitrario, c'è appunto questa invasione di campo per il quale non si capisce perché il questore si lancia a dirci come dovremmo pensarla noi,
certo.
Per cui ringraziamo il questore e la questura di Roma per la loro opinione non richiesta. Noi intendiamo scendere in piazza il 5 ottobre.
Esatto, infatti questo volevo chiederti, cioè di fronte a questa situazione, no, che si inserisce anche pienamente nel clima politico di questo paese, anche in una narrazione del 7 ottobre assolutamente unidirezionale da parte...
Noi intendiamo scendere in piazza il 5 ottobre e abbiamo anche per questo appunto anche presentato un ricorso al TAR, un ricorso sospensivo, il cui anche per una questione, anche perché per quanto ci riguarda, anche in caso, come dire, questo ricorso confermasse il divieto, ci importava portare avanti questo ricorso, perché è pericoloso anche il precedente che il divieto sia su motivazioni politiche,
certo,
e non realmente di ordine pubblico, perché poi molto spesso, no, si dà un divieto, si fa come dire affidamento sul fatto che in gran parte dei casi il ricorso sospensivo non dia un esito, come dire, positivo. Però noi andremo avanti anche in questa direzione, perché crediamo sia di una gravità senza precedenti che appunto una questura in questo paese dia un divieto basandosi sostanzialmente su motivazioni politiche, per cui sì, cioè questa è...
Ok, questa è, diciamo, la conclusione a cui siete arrivati, quindi qual è l'appuntamento per sabato prossimo? Quindi è confermato e lo vogliamo, insomma, rilanciare dai microfoni di questa radio per chi ci sta ascoltando.
Sì, è sostanzialmente invariato, sabato 5 ottobre alle 14, come abbiamo già detto, noi intendiamo scendere in piazza, essere presenti. Anche per questo, ma non soltanto, ci siamo avviati anche dando mandato agli avvocati dell'associazione dell'UDAP di andare avanti in quella direzione, quantomeno per riuscire a bloccare questo tentativo di creare un precedente per il quale si può vietare, no, una manifestazione per semplicemente perché non compatibile con la lettura politica del questore di turno, e niente, quindi sì, questo è sostanzialmente sarebbe l'appuntamento.
Perfetto, allora io ti ringrazio, a meno che, insomma, non vuoi aggiungere altro, ci salutiamo qua rilanciando appunto l'appuntamento, tanto ne riparleremo nel corso della prossima settimana.
Va bene.
Grazie.
Buon proseguimento.
Ciao, ciao.
Salve.
ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare?
Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, amen.
Papà non mi ha insegnato niente. Anziché niente per sempre. Per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere. Per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi non è un caso che sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice. Calci e pugni tutto inutile. Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare?
E allora sono le 10.53, avete appena sentito insomma il collegamento con un compagno con cui abbiamo fatto un po' il punto in vista della manifestazione di sabato prossimo in solidarietà alla popolazione palestinese contro insomma la complicità dell'Occidente nei confronti del regime coloniale di Israele. E prima di lasciare diciamo spazio alla 24 ore di maratona in solidarietà alla Palestina, maratona radiofonica, volevo andare a leggere appunto l'editoriale a cui facevamo riferimento poco fa di Giorgia, prima in realtà nella lettura delle prime pagine di Giorgia Serughetti sul il Domani, perché un po' si ricollega insomma a quanto in parte dicevamo poco fa, questa stretta crescente e repressiva nei confronti dei movimenti sociali, delle mobilitazioni, e lo trovate a pagina 2 di Domani. Il governo mette al sicuro se stesso e i grandi interessi, questo il titolo. Quale sicurezza? La sicurezza di chi? Sono domande che da decenni orientano la critica all'approccio securitario nel governo dei fenomeni che provocano allarme sociale. Come ha ricordato Tamar Pitch su questo giornale, almeno dagli anni 90 che la parola sicurezza ha abbandonato l'area semantica della protezione sociale per finire a indicare la sterilizzazione dei territori urbani dal degrado, il contrasto alla microcriminalità, la sorveglianza dei marginali, il moltiplicarsi di interventi e pacchetti che negli anni hanno preso di mira persone migranti e povere, ha risposto alla logica di immunizzare i cittadini e le cittadine per bene, tra virgolette, gli inclusi, dei rischi derivanti dalla crescita delle disuguaglianze sociali. Il disegno di legge che porta la firma dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto segna però un salto di qualità anche rispetto al passato, già piuttosto inglorioso, perché solo la retorica governativa e dei media che se ne fanno portavoce può azzardarsi a giustificare più di 20 interventi punitivi contenuti nel testo, con 13 nuove fattispecie di reato come norme a protezione della sicurezza dei cittadini. Nei fatti le vittime a cui il DDL intende dare protezione sono le imprese che violano i diritti dei lavoratori, i costruttori di grandi opere, i proprietari di edifici in stato di abbandono, mentre il beneficiario finale delle misure pare il governo stesso, che punendo ogni forma di protesta, anche la disobbedienza non violenta, ambisce a mettersi al riparo dal dissenso, senza trascurare il nuovo giro di vite su carceri e centri di permanenza per il rimpatrio, dove le nuove pene mirano a chiudere la bocca a chi si ribella, anche solo mediante la resistenza passiva agli ordini. E poi l'ennesima norma manifesto contro le borseggiatrici, tra virgolette, si intende Rom, da anni al centro di politiche di costruzione del consenso di stampo razziale razzista e classista, un governo insomma forte con i deboli e sodale con i forti, come ha scritto Emiliano Fittipaldi. Nei decenni in cui l'ossessione della sicurezza è riuscita a conquistare i cuori e le menti, la contropartita del controllo sociale crescente era, per gli inclusi, la promessa di benessere derivante dalle magnifiche sorti progressive del mercato globalizzato. Ora, oggi, è la crisi di quella promessa, la perdita di capacità seduttiva di un ordine dominato da parole come proprietà, merito, responsabilità, a favorire l'ascesa di un potere dal volto cattivo, un potere apertamente ostile alla libertà, se intesa nel suo significato politico e sociale, favorevole invece alla libertà neoliberale degli attori economici. L'indebolimento del welfare e della protezione del lavoro, l'aumento delle disuguaglianze, la crescita di insicurezza sociale e ansia per il futuro minano il consenso spontaneo verso il paradigma della competizione e del fare da sé, che ha dominato il secolo scorso, il discorso politico nell'ultimo mezzo secolo quasi. È la risposta autoritaria, apertamente repressiva del governo, appare come l'ultimo tentativo di difendere un ordine ingiusto dalle inevitabili contestazioni che produce. Se è vero che una parte della popolazione sembra avere fiducia nel fatto che un potere forte possa mettere tutti, anche gli ultimi, al riparo dalle molteplici crisi che gravano sul presente, questo tempo di ritorno della storia con le sue contraddizioni ci ha messo anche di fronte al ritorno di conflitti, dalle lotte ambientali a quelle per il lavoro, dalle mobilitazioni femministe a quelle antirazziste e dalla paura di insorgenze radicali, di mobilitazioni che non si accontentano di una grammatica riformista delle rivendicazioni, di proteste che chiedono a voce alta una vita bella, come recita uno slogan del collettivo dell'ex GKN. È questa paura forse a spiegare il passaggio di scala verso l'impiego apertamente repressivo e a tutto campo degli strumenti di polizia e del diritto penale. Ci troviamo al cuore della crisi della democrazia, una crisi che ha due volti. Da un lato, la sfiducia delle persone nella capacità dei partiti, dei sindacati, degli strumenti della deliberazione e decisione politica di far fronte alla complessità del presente e all'imprevedibilità del futuro. Porta consenso a esperimenti di governo di stampo sempre più apertamente autoritari. Dall'altro, simili governi riducono fino a soffocare gli spazi di confronto e di dissenso, abolendo con il conflitto sociale anche uno degli ingredienti vitali per la sopravvivenza della democrazia stessa. Questo era appunto l'editoriale di Giorgia Serughetti a pagina 2 del Domani. E adesso, in chiusura della rassegna, prima di lanciare appunto la maratona radiofonica di 24 ore che, vi ricordiamo, andrà in diretta dai microfoni di questa radio dalle 11 di questa mattina, quindi a breve alle 11 di domattina, vi leggerei il comunicato di indizione della maratona radiofonica. Il genocidio contro la popolazione palestinese continua, un'eternità di violenza estrema che prende la forma della tortura collettiva, quasi un secolo di espropriazione e pulizia etnica, senza il vigile lavoro di memoria del popolo palestinese, la nozione di tempo sembra disintegrarsi. Non è sufficiente pensare al tempo in termini di luoghi ed eventi, l'esproprio del tempo, dello spazio e dei sogni è l'effetto immediato della guerra e della colonizzazione. I popoli in lotta sono proiettati in una temporalità particolare, estesa e dilatata. Come passare dall'emergenza alla lotta sul lungo termine? Come nelle tragiche circostanze del presente possiamo contrastare l'estrema violenza esercitata dallo Stato coloniale e dai suoi alleati? Come possiamo pensare, costruire e diffondere l'opposizione alle loro guerre e al loro potere economico? Come possiamo partecipare alla riumanizzazione del popolo palestinese? La solidarietà viene espressa, è reale, ma di fronte alle alleanze imperiali e capitaliste essa è impotente. Come possiamo andare oltre l'aspetto dichiarativo della nostra solidarietà per rompere queste alleanze e le loro potenze economiche mortifere? I tempi lunghi delle lotte dispiegano strategie riconfigurando lo spazio attraverso le loro risonanze. Dei nuovi internazionalismi prendono forma. Come si articolano fra loro? Quali repertori di pratiche e strumenti possiamo mettere in comune? Il 28 e 29 settembre ascolteremo alcuni e alcune di coloro che lottano, condivideranno con noi le loro strategie, le loro tattiche e il loro senso di perseveranza. Impareremo da loro altre maniere di concepire la nostra solidarietà e i tempi entro i quali essa opera. Per questa terza edizione sarà affrontata una serie di temi, tra cui le temporalità della sopravvivenza e quelle della lotta, l'ingiustizia riproduttiva, l'economia politica della guerra, le l'ecocidio coloniale. Continueremo a esplorare i legami storici di solidarietà transnazionale e le azioni di boicottaggio in diversi contesti. Saranno trasmesse registrazioni sonore effettuate durante le occupazioni universitarie dei mesi scorsi e frammenti di musica rivoluzionaria. Quindi, detto questo, io vi lascio alla maratona, alla 24 ore di maratona radiofonica, da ora alle 11 di domani mattina. Vi ricordo appunto che oggi ci sono vari appuntamenti di lotta, uno tra questi, appunto, abbiamo detto e fermare subito i bombardamenti in Libano alle 15 al Pantheon, contro lo stadio alle 16:30 e il presidio per un aborto, per l'aborto libero alle 17:30 di fronte al Ministero della Salute. Detto questo, auguro a tutte le persone in ascolto un buon fine settimana di lotta e esprimo insomma la solidarietà di questa radio a chi ci ascolta, privato o privata della propria libertà personale.
كمان للأسف عم بينفخ حبيب بغزة يعني شو بدنا نقول ما في ما بدنا نقول تعودنا لأنه ما لازم نتعود على هذا الشيء بس تعودنا وبتصور كمان علم تاريخي للشعور شو هو
بالضبط هذا اللي حبيت أسأل عليه علا نحن دوم نحن تقريبا عام على طوفان الأقصى، عام على أحداث يومية، عام على أنه فلسطين والوضع في فلسطين موجود في الشارع، في البرامج، في القنوات، في